un nuovo appuntamento con Corpo e Cuore, Salute e Sentimenti. Si parla di pubertà, beh, un passaggio sicuramente fondamentale per le femminucce. Dunque, quando dall'infanzia, dall'essere bambine, si passa ad una fase molto importante, che è quella dell'adolescenza. Cambiano tantissime cose, anche se questo lo possiamo notare anche noi concretamente nella vita di tutti i giorni. Ci capita di vedere che magari bimbe affrontano questo passaggio così importante molto molto piccolo. In questo caso si parla di pubertà precoce. Allora andiamo a scoprirne i dettagli con la professoressa Alessandra Graziottin. Buongiorno.
E buongiorno a tutti. Buongiorno.
Buongiorno. Allora, di cosa si tratta? Cosa è precisamente la pubertà precoce?
Innanzitutto dobbiamo dire che l'età, la pubertà, si è molto abbassata negli ultimi 100 anni, questo in relazione alle migliorate condizioni di alimentazione e di vita. Pensate che agli inizi del Novecento la prima mestruazione, che noi chiamiamo menarca dal punto di vista medico, da menos, che significa mestruazione in greco, e arches, che significa inizio, compariva a 16-17 anni. Bene, adesso compare, come media, tra i 12 e i 13 anni. In Italia questa età tra i 12 e i 13 è stabilizzata intorno agli anni 80, quindi noi riteniamo che sia normale, perfetto, i 12 anni e mezzo, però si considera ancora normale, cioè una variabilità accettabile, che i primi segni di pubertà compaiono intorno ai 10 anni, 10 anni e mezzo. Si parla invece di pubertà precoce quando i primi segni, quindi l'aumento della peluria, la ascella e la crescita del seno, compaiono prima degli 8 anni nelle bambine e prima dei 9 anni nei maschi. Uno può dire, mamma mia, 8 anni è veramente piccolissima, è vero, però pensate che alcuni recenti studi, soprattutto afroamericani, negli Stati Uniti, hanno dimostrato che il 15,4% delle bambine e il afroamericane e il 5% delle bianche ha l'inizio dello sviluppo tra i 7 e gli 8 anni. Quindi, veramente, diciamolo francamente, troppo presto. Allora, qual è il punto? Che quindi dobbiamo chiederci se questo abbassamento dell'età della prima mestruazione debba essere accettato o non si possa anche fare qualche cosa per modificare la situazione e soprattutto quali siano le cause di questa pubertà precoce.
Cerchiamo infatti di scoprire cosa può causare la pubertà precoce.
Bene, dobbiamo fare un passettino indietro e dire che nel nostro cervello esiste una centralina che si chiama ipotalamo, che regola tutti i nostri bioritmi, incluso il bioritmo ormonale. Questo possiamo dire è quindi responsabile dell'inizio della maturazione puberale. Il momento in cui inizia dipende da un orologio che si trova nella parte profonda del cervello. Questo orologio sente una serie di variabili importanti, per esempio la genetica. Ci sono famiglie nelle quali tutte le donne si sviluppano presto e altre in cui si sviluppano piuttosto tardi. Parliamo allora di una vulnerabilità genetica alla pubertà precoce o comunque anticipata o alla pubertà ritardata. Quindi sapere che cosa è successo in famiglia è sempre molto importante. Il secondo elemento è che questa ghiandola, questo orologino che noi abbiamo nel cervello, che è la ghiandola pineale, sente, pensate una cosa molto interessante, quante ore di luce ci sono nell'ambiente. Ed ecco che allora le popolazioni nordiche hanno una pubertà mediamente più tardiva rispetto alle popolazioni mediterranee che hanno più ore di luce. L'altro elemento importante è quanto pesa la bambina, perché il nostro ipotalamo, la nostra centralina, sente anche quanto è il nostro peso corporeo grazie a degli informatori che si chiamano leptine, che partono dal grasso corporeo. Queste leptine sono delle proteine, delle sostanze che vanno a informare il cervello. Quanto più le leptine sono in quantità elevata, tanto più il cervello capisce che il peso è eccessivo o che il peso ha già raggiunto quel livello di grasso che consente di partire con una gravidanza. Altro aspetto importante è che cosa mangiamo. La nostra salute dipende anche dalla qualità dei cibi che noi assumiamo e in particolare da quanto questi cibi siano inquinati da sostanze che noi chiamiamo xenoestrogeni. Che cosa vuol dire xenoestrogeni? Di nuovo il greco, la parola xenos in greco vuol dire straniero, estraneo, diverso. In altre parole si tratta di estrogeni che non sono uguali a quelli del nostro corpo, ma che hanno una parte della struttura chimica tale che consente a queste sostanze estranee di interagire con i recettori estrogenici presenti nel nostro corpo e di attivare comunque delle risposte di tipo estrogenico. Per esempio, per essere concreti, gli xenoestrogeni sono usati come anabolizzanti per far aumentare gli animali di peso. Ecco che allora il tipo, gli animali di allevamento naturalmente, ecco che allora il fatto di avere delle carni biologiche oppure delle carni gonfiate con xenoestrogeni fa la differenza. O ancora, antidisinfettanti, per esempio, pensate, il vecchio DDT, che adesso non si dovrebbe usare più, è un oxandrostrogeno. Ecco che allora voi capite quanti fattori possono interferire con l'età della pubertà delle nostre bambine.
Ecco, ma è vero, questa è una curiosità che ci ha lasciato abbastanza di stucco, che qualche ricercatore teorizza addirittura un nesso tra la troppa televisione e la pubertà precoce?
Questo è giusto, ci sono effettivamente una serie di ricerche che sosterrebbero, perlomeno come cofattore, che l'eccesso di stimolazione televisiva, visiva, in particolare non tanto il cartoon, quanto la stimolazione con simboli erotici. Se basta guardare la televisione a qualsiasi ora, c'è un'esibizione di corpi e di situazioni erotiche assolutamente eccessiva e inappropriata, e questo va a stimolare la corteccia visiva, che è la parte del cervello che registra tutti gli stimoli visivi, ma che è a sua volta collegata con l'ipotalamo, e quindi potrebbe dare al cervello del bambino e della bambina degli stimoli eccessivamente precoci di tipo sessuale, attivando, o meglio, agendo come cofattore in presenza di altri fattori che sono il peso corporeo, gli xenoestrogeni, la presenza delle ore di luce, eccetera, fattori genetici, ma diciamo accelerando con questo cofattore ambientale una pubertà che magari altrimenti avrebbe ritardato magari ancora di qualche mese o di qualche anno. Quindi effettivamente anche una riduzione di questa eccessiva esposizione televisiva, per la quale per la verità dovremmo pensare a una riduzione soprattutto per ragioni educative e che i nostri bambini giochino attivamente invece che stare ore a guardare questa babysitter molto comoda che è la televisione, e soprattutto che usino il loro cervello diversamente, non subire passivamente tutta una serie di messaggi. Ma al di là di questo, tenete presente che ci può essere anche un'implicazione di questo tipo, che tuttavia deve essere confermata in studi più rigorosi e più approfonditi.
E allora come bisogna comportarsi però nel caso si presenti la pubertà precoce?
Innanzitutto dobbiamo dire che ogni mamma attenta, ogni pediatra devo dire attento o attenta, nel momento in cui una bambina comincia ad avere i primi peli all'ascella, i primi peli al pube e un inizio di crescita del seno che va incontro a tutta una serie di stadi evolutivi di maturazione, gli stadi di Tanner che ogni pediatra e ogni ginecologo conosce bene, deve naturalmente chiedersi, se questa bambina ha 7 anni, una domanda fondamentale: si tratta di una pubertà precoce fisiologica, nel senso che è l'orologino posto nel nostro cervello che ha semplicemente anticipato l'ora di sveglia, potremmo dire, ma con una serie di processi poi del tutto normali, oppure si tratta di una pubertà precoce patologica dovuta a una patologia medica anche molto seria, per esempio addirittura possiamo avere dei tumori che producono ormoni, quindi si tratta di una diagnosi differenziale importante. Senza voler spaventare, però appunto è importante che il medico immediatamente attivi la diagnosi differenziale per capire quale dei due percorsi si tratti. Perché? Se si tratta di una pubertà precoce fisiologica, cioè la sveglietta che è partita un pochino prima, noi oggi abbiamo dei farmaci che ci consentono di bloccare questa sveglietta e riportarla a suonare, ad attivarsi in un momento più appropriato, invece che a 7 anni, a 10 per esempio. Perché questo? Perché ricordiamoci che una bambina che si sviluppa a 7 anni è una bambina assolutamente sfasata rispetto a tutte le sue compagne, che sono ancora veramente bimbe, alle mestruazioni quando le altre sono lì che giocano con le bambole, le tazzine o che pensano alla Barbie. È una bambina che si trova ad avere un'accelerazione di crescita prima di tutte le altre, ma a restare poi piccolissima, perché l'estrogeno fa saldare le epifisi di coniugazione, cioè le cartilagini che consentono l'allungamento delle ossa lunghe, e quindi poi resta piccina piccina. Oggi sappiamo che l'essere molto piccola è considerato uno svantaggio enorme dal punto di vista estetico. È una bambina che è profondamente sola, perché non ha nemmeno la complessità linguistica e di pensiero per esprimere le emozioni che prova. Quindi non si tratta di dire è una cosa naturale, momento, è una cosa naturale, ma troppo anticipata rispetto a quello che è l'evento normativo, cioè normale della pubertà per la gran parte delle nostre bimbe. Quindi, personalmente, quando mi trovo ad affrontare una situazione di questo tipo, che cosa faccio? Immediatamente una diagnosi differenziale, come dicevo, tra le cause fisiologiche, cioè la sveglietta che si è anticipata prima, o quelle patologiche, e chiaramente in quel caso dobbiamo entrare a fare una diagnostica molto più importante, delle terapie anche molto più importanti e impegnative, e poi suggerisco sempre ai genitori di considerare questa possibilità farmacologica assolutamente innocua, benissimo tollerata, reversibile, di rallentare il processo della pubertà, cioè bloccare questa accelerazione eccessiva, e farlo ripartire un pochino più avanti. Chiaramente più la diagnosi precoce, più riusciamo a fare questo intervento in maniera assolutamente rispettosa dell'armonia e della salute della bimba, e quindi a portarla poi, come dicevo, ad avere l'inizio del fenomeno puberale in parallelo alle sue amiche, o comunque in un'età di 10-15 anni in cui è assolutamente accettabile fisiologico.
È chiaro ed è fondamentale. Dunque, riassumendo, è possibile ridurre anche un pochino il rischio di pubertà precoce nelle bimbe?
Guardi, io credo proprio di sì, e questa è una domanda fondamentale perché fa parte della responsabilità educativa che noi abbiamo nei confronti dei nostri figli. Innanzitutto abbiamo detto che il peso corporeo è fondamentale, quindi teniamo queste bambine a normopeso. I bimbi italiani sono i più grassi d'Europa. Allora, interroghiamoci su questo e soprattutto mettiamo in atto una strategia educativa, anche alimentare, ma anche di incoraggiamento al movimento fisico, in modo che le nostre bimbe siano normopeso. Evitare sovrappeso e franca obesità è già un modo molto importante, molto forte, di ridurre il rischio di pubertà precoce. Educhiamole a fare sport, a una vita più attiva, perché questo è anche un elemento di salute mentale. Curiamo l'alimentazione, che sia un'alimentazione sana, con più frutta, più verdura, pochissimi dolci, io le eviterei proprio, carni controllate, proprio per evitare gli xenoestrogeni di cui abbiamo parlato, e poi incoraggiamo i nostri bimbi a fare giochi attivi, a giocare tra di loro, nel cortile, nel giardino. Adesso molte anche attività di tipo architettonico portano a recuperare i grandi cortili nelle case, in modo che i bambini siano comunque a vista delle mamme, dei genitori, eccetera, ma possano giocare tra di loro senza avere sempre un adulto che li bracca sul collo, in modo tale che questo gioco attivo, il fare sport, eccetera, li mantenga più attivi da tutti i punti di vista, più capaci di scaricare le loro emozioni in modo sano e meno parcheggiati davanti alla televisione. Poi fondamentale è sempre naturalmente il dialogo col pediatra di fiducia, perché è il medico di fiducia, che in questo caso è il pediatra, che può cogliere per prima tante volte questi segnali e naturalmente consigliare al meglio la famiglia e anche la bimba in modo da affrontare questo passaggio nella maniera più adeguata possibile.
Benissimo, dunque concludiamo anche quest'oggi l'appuntamento con la professoressa Alessandra Graziottin, che ringraziamo, alla quale diamo appuntamento nei prossimi giorni, e ricordiamo a tutti i siti di riferimento, quindi www.alessandragraziottin.it e www.fondazionegraziottin.org. Grazie mille professoressa e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti, a presto.
A presto.